Il mondo alla radio.
Riprende il cammino del mondo alla radio con Paola Simonetti al microfono, Silvia Giovanrosa, Alessandro Carucci in regia e console. Il benessere psicologico e mentale come diritto umano essenziale. Uno spunto di riflessione al riguardo lo sta offrendo la settimana dei diritti umani che è stata promossa dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che in campo ha messo in questa settimana una serie di incontri, di approfondimenti e di confronti con esperti per indagare le varie sfumature del diritto umano declinandolo sui vari capitoli delle criticità sociali. Nei giorni scorsi si è parlato di violenza sul femminile, ma anche di diritti umani e conflitti. Per entrare nel senso profondo però di questa iniziativa, accolgo con piacere Gabriella Scaduto, che è segretario dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Benvenuta, dottoressa Scaduto.
Grazie per l'invito a nome appunto dell'Ordine e del nostro Consiglio. Siamo contentissimi, mi permetto di dire, di essere vostri ospiti oggi.
Siamo contenti noi, grazie invece a lei e a voi di darci il vostro tempo. E accolgo con piacere anche Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale dell'Università Statale di Milano, nonché presidente anche dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. Dal 2017 lei ha una lunga lista di competenze, giudice ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia. Ci tengo a dire però che lei è stato presidente anche del Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, giudice e presidente del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia e della Camera d'Appello del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Sono tutti titoli importantissimi, perché naturalmente con lei faremo un discorso sicuramente di ampio respiro anche sul fronte internazionale. Benvenuto, professore.
Grazie, buongiorno.
Grazie, grazie davvero di essere con noi. Dottoressa Scaduto, andiamo con ordine. Allora, vorrei capire che cosa lega, faccio una domanda insomma un po' retorica, no? Facendo un po' l'avvocato del diavolo, cosa lega il concetto di diritto umano con il benessere psicologico in un mondo come quello odierno?
Allora, diciamo che la nostra professione, la professione di psicologo e di psicologa, è una professione naturalmente vocata alla promozione e alla tutela dei diritti. Qualsiasi violazione dei diritti umani che avviene in qualsiasi contesto, mi permetto di dire, sì, sia in un tempo di pace che anche in tempo di conflitto, genera delle profonde ferite, genera traumi di tipo individuale e di tipo collettivo. Gli psicologi quindi sono i professionisti che, grazie a delle competenze specifiche, possono lavorare appunto sul trauma e restituire il diritto violato, questo nell'intervento, ma soprattutto possono essere quei professionisti che portano delle competenze anche in tema preventivo rispetto a queste violazioni. Quando parliamo di salute dobbiamo pensare a un concetto ampio, un concetto che lega il benessere biopsicosociale, quindi non possiamo parlare, come già ripreso dall'OMS, semplicemente di salute come assenza di malattia, ma dobbiamo pensare a un benessere di tipo globale, e quindi chiaramente c'è questo legame indissolubile tra la nostra professione, la psicologia, e appunto i diritti umani.
Certo. Senta, dottoressa Scaduto, naturalmente il periodo che stiamo vivendo è, come dire, strettamente collegato, credo, a tutto il discorso che lei ha fatto. Perché? Perché l'emergenza sanitaria da coronavirus in Italia ha fatto emergere e riemergere, se vogliamo, problematiche sia strutturali che nuove emergenze, ha messo in rilievo sicuramente delle criticità, magari con maggiore potenza, anche con maggiore violenza. Quali sono i settori più critici sociali al momento? Ce ne sono tantissimi, ma credo che voi vi scontriate e vi misuriate con dei nodi, con degli zoccoli duri in questo momento, o no?
Allora, assolutamente sì. Io mi permetto di dire una cosa: l'emergenza da coronavirus, questa pandemia mondiale che stiamo vivendo, ha messo chiaramente in luce una problematica di tipo medico-sanitario, ma molto in là ha anche scoperchiato, come lei diceva, un bisogno di psicologia, perché correlato a tutto quello che sta succedendo ci sono delle sintomatologie che non possiamo assolutissimamente trascurare. Proprio per questo lo psicologo, come già accennavo prima, è e deve essere presente in tutti quei contesti dove avviene avvengono o possono avvenire violazioni dei diritti, ma vi faccio degli esempi molto
sì,
pratici.
Ecco.
Allora, pensiamo ad esempio al tema della violenza sulle donne, il tema della violenza domestica, ad esempio. No? In questo periodo, soprattutto durante il lockdown, sono successi dei fenomeni, mi permetto di dire, interessanti,
sì,
proprio perché la donna si è ritrovata a vivere all'interno di casa con la persona maltrattante. Spesso anche dove c'erano dei bambini, quindi
sì,
ci rendiamo conto che questo è stato uno dei lati critici, ma al di là di questo dobbiamo porre l'evidenza su quello che sta succedendo nelle scuole, sul diritto appunto all'educazione e all'istruzione.
Mm-hmm.
A latere possiamo pensare anche ai diritti delle persone con disabilità, ma ne avrei da dire di contesti tantissimi. Il nostro ordine professionale ha voluto dare rilievo costruendo 4 gruppi di lavoro operativi,
sì,
formati da esperti psicologi, ma anche esperti di altre materie, proprio per permettere di dare evidenza e dare luce quanto la nostra professione, in collaborazione con altre professionalità,
certo,
sia di aiuto per andare a conformare un sistema di protezione, una rete di protezione. Quindi noi abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro per i diritti delle persone con disabilità,
sì,
contro ogni forma di discriminazione contro le donne, a un gruppo di lavoro per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e delle persone LGBT+.
Okay.
Tutto questo va a conformare una consulta per i diritti, che è la prima in Italia, il nostro ordine professionale è stato il primo in Italia,
sì,
a mettere in campo queste azioni e a dare evidenza a quanto il ruolo dello psicologo sia fondamentale in questo lavoro.
Certo. Senta, però la interrompo un attimo per cercare di capire, perché il ruolo è fondamentale, lei lo ha, come dire, lasciato capire in maniera molto, molto chiara. La psicologia però in Italia, secondo voi, perché insomma dobbiamo essere anche realisti, è debitamente considerata? Cioè queste competenze che poi voi mettete in campo nel quotidiano, perché poi diciamolo, è necessario mettere proprio in campo dei presidi, no, di prossimità, in questo momento soprattutto, ma non solo in questo momento ci sarebbe bisogno. Però tutto questo è fattibile in Italia nella maniera che sarebbe davvero ottimale, d'eccellenza? Cioè le istituzioni hanno contezza di quanto sia importante tutto quello che lei ha detto?
Allora, io credo che questa pandemia abbia evidenziato il nostro ruolo e la nostra specificità. Certo, c'è da dire che ci vorrebbe un investimento non solo politico ma anche economico molto forte, proprio per inserire i professionisti all'interno di quei contesti fondamentali che ricoprono tutto il ciclo di vita. Quindi secondo me un lavoro già è stato avviato,
sì,
ma la strada chiaramente ancora è lunga.
È ancora lunga.
Proprio perché certo, perché bisogna comprendere, e su questo voglio tornare, il ruolo fondamentale e le competenze, bisogna soffermarsi non solo al benessere e alla salute fisica, ma anche alla salute psicologica. Quindi ci vuole un investimento maggiore che arrivi dalle istituzioni, riferito al nostro ruolo professionale.
Certo. Professor Pocar, allora io prima ho elencato tutte le sue competenze che sono davvero, davvero serissime, cioè in contesti veramente importanti. E allora ci spostiamo un attimo, perché lei non è psicologo, ma naturalmente si occupa di diritto, di legge. I contesti di guerra, i conflitti in generale, che sono davvero tanti, cioè 3/4 del pianeta è in conflitto e vediamo davvero come spaventosamente violati tutti i diritti umani in questo momento, non solo in termini proprio di incolumità, cioè c'è un tributo di vite che si paga che è spaventosamente alto, ma anche un tributo, diciamo, che si dà dal punto di vista di danni a lungo termine sulla psiche delle persone che sono coinvolte in questi conflitti. Il diritto, le legislazioni internazionali, che riconoscimento danno a questo, perdonatemi il gioco di parole, a questo danno immateriale che però è drammaticamente devastante? La legge lo considera a sufficienza, secondo lei?
Beh, la legge lo considera nella misura in cui una legge può considerarlo, perché ovviamente una legge penale, anche una legge penale internazionale, si preoccupa, finora si è preoccupata più della punizione del colpevole che piuttosto dell'effetto negativo, anche dal punto di vista psicologico, sulle vittime. È vero che lo statuto della Corte Penale Internazionale ha introdotto il tema della partecipazione diretta delle vittime come parte, diciamo, nel processo, però questo meccanismo è funzionato sì e no, ecco, per il momento non ha funzionato molto bene, deve essere certamente affinato. I tribunali precedenti, i tribunali ad hoc per la Jugoslavia e per il Ruanda, non se ne occupavano proprio invece del tema delle vittime, anche se, devo dire, io sono stato giudice per lunghi anni in quei due tribunali, i giudici nonostante questo se ne occupavano, perché la maggior parte dei testimoni dei crimini erano anche vittime. Ecco, quindi abbiamo ascoltato queste vittime e abbiamo cercato di tenere in conto anche l'aspetto del danno non solo materiale evidentemente, ma anche psicologico creato sulle vittime, e di portare un qualche risultato, se non altro attraverso l'affermazione della giustizia, intesa come riconoscimento della violazione avvenuta, il che non era del tutto ovvio, perché per molti crimini la legge non era molto chiara, ecco, diciamo, il diritto.
Cioè non scontornava alcuni crimini, diciamo, specifici, che lei in preparazione di questa intervista mi ha detto molte cose interessanti, cioè nell'ambito delle enormi violazioni che avvengono, per esempio, in un contesto di guerra, ci sono dei crimini che hanno, come dire, delle specificità e anche in riferimento proprio al danno che provocano. Lei mi citava lo stupro di gruppo, che è un'arma di guerra, è diventata.
Lo stupro, che può essere al tempo stesso un crimine di guerra, se un contesto di guerra, o un crimine contro l'umanità, non nel contesto di guerra specifico, e qualche volta però i due contesti si sommano, non era dal diritto internazionale previsto specificamente come un crimine, o se nello statuto del Tribunale della Jugoslavia vi era indicato senza gli elementi del crimine, senza una definizione. Quindi i primi casi anche il procuratore ha preferito portarli davanti ai giudici come tortura, perché la tortura è un crimine che ha elementi definiti, e indubbiamente uno stupro costituisce anche un episodio di tortura, non c'è nessun dubbio. Ma la specificità del crimine aveva dovuto essere definita. Io ricordo di essere proprio stato nel caso, che è stato poi un caso base, in cui si è definito lo stupro come crimine distinto dal crimine di tortura. Ecco,
questo è molto interessante, perché solleva tantissime riflessioni, no? Assolutamente, per chi non è avvezzo naturalmente alla legge e al diritto, però è importante riflettere su questo. Quindi lei mi sta dicendo che legiferare su un diritto, quindi crearlo il diritto, significa in questi contesti più che in altri riconoscere i contorni di uno specifico crimine. Questo può portare, mi dica se sbaglio, al dare uno strumento alla vittima a cui appellarsi.
Sì, indubbiamente, perché se un crimine è definito nei suoi contorni in modo preciso, questo poi si rivolge anche a livello locale, anche a livello statale, evidentemente, e c'è una possibilità di portarlo davanti a una giurisdizione anche internazionale.
E quindi poter sperare di avere giustizia, perché poi alla fine, insomma, non si recupera quello che si è perduto, ma sicuramente l'avere giustizia può essere già un sentirsi ripagati e comunque riconosciuti nel danno che si è subito, anche e soprattutto quello immateriale, che è difficilmente quantificabile, perché poi è anche tutto lì, no? Il problema anche in Italia, quando c'è il risarcimento, il cosiddetto risarcimento in denaro, come si fa a stabilire che prezzo abbia, no?
Qualche risarcimento del denaro si può dare, ma non sarà mai sufficiente a rimediare al danno che si è creato. E per la vittima è importante che sia riconosciuto come illegittimo e come non giusto quello che effettivamente ha ricevuto, cioè quindi non una generica condanna del colpevole, ecco.
Certo, ma e questo è importantissimo.
La condanna è molto importante, credo.
Dottoressa Scaduto, in tutto questo discorso interessantissimo che ha fatto il professore, abbiamo pochi minuti, le chiedo insomma di essere stringente. Che peso però ha, in un contesto come questo, se è possibile diciamo definirlo il peso, la psicologia, per esempio sul fronte dei conflitti mondiali, gli abusi, le violenze, questo di cui parlava il professore, no? Il crimine che genera un danno immateriale, la psicologia come entra in tutto questo?
Allora, come dicevo appunto all'inizio, volevo aggiungere una cosa a quello che diceva appunto il professor Tokar. Soprattutto rispetto agli stupri di guerra, gli stupri hanno assunto una valenza diversa negli ultimi anni, anche perché lo stupro è diventato mezzo di genocidio. Quindi assume veramente anche una valenza molto differente, perché si parla anche attraverso lo stupro di mezzo di pulizia etnica. Come dicevo all'inizio, la psicologia ha un ruolo fondamentale proprio perché la violazione di questi diritti genera traumi non solo individuali ma collettivi, che sono, diciamo, si possono reiterare in varie generazioni. Proprio per questo motivo l'intervento psicologico, a latere di un intervento appunto di tipo giudiziario, va a lavorare per la persona anche nell'ottica della restituzione di un diritto violato. Quindi ha una valenza importantissima.
Certo, c'è un lavoro però credo anche importante sulla vittima stessa, che deve elaborare una quantità immensa di cose negative, di dolore, per poter anche capire quello che gli è successo, per poter tutto sommato proseguire nella sua vita. Quindi insomma la guarigione di un danno, se guarigione può esserci in questi casi, perché poi il punto interrogativo resta, no? Se sia davvero possibile guarire, o se non sia solo possibile lenire un dolore, un danno di questo tipo. Mi interesserà tornarci su questo argomento, perché veramente avete aperto molte porte di riflessione, e di questo vi ringrazio, perché i temi sono tutti cruciali, soprattutto in un mondo come quello in cui viviamo al momento. Quindi io devo dirvi la verità, sono davvero contenta di avervi avuto qui, vi ringrazio tantissimo. Gabriella Scaduto, segretario ordine di psicologi della Lombardia, e Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale dell'Università Statale di Milano, ma anche presidente dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e anche giudice ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia. Grazie di cuore, siete stati davvero preziosi, vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a lei.
Restiamo in qualche modo sul capitolo del diritto alla salute, ma ci spostiamo sul mondo carcerario. Perché? Perché la ripresa dei contagi sta interessando inevitabilmente anche gli istituti di pena italiani. Le 54.809 persone oggi detenute sono attualmente ristrette nei 47.187 posti realmente disponibili. In questo contesto, naturalmente, gli isolamenti precauzionali attuati per coloro che entrano in carcere incidono numericamente in maniera consistente, ma rispetto alla prima ondata il numero di coloro che presentano sintomi è minore. Non solo, i dispositivi di protezione non rappresentano come allora un'ipotesi teorica, e le stesse procedure messe in atto rendono meno probabile il possibile contagio. Però a fare il punto della situazione è stata Daniela De Robert del Collegio Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, al microfono del nostro collega Davide Dionisi.
La situazione in generale è una situazione in cui i numeri stanno aumentando, non con la stessa velocità con cui aumentano fuori, ma insomma stiamo rilevando dai dati del Dipartimento un aumento dei casi anche all'interno degli istituti. Sono degli aumenti distribuiti in maniera disomogenea, cioè abbiamo individuato alcuni focolai. Quando parliamo di focolai parliamo di numeri a due unità, quindi dai 10 in su, che sono in alcuni casi dei focolai un po' alterati, nel senso parliamo di un focolaio al carcere di San Vittore, dove in realtà c'è una struttura sanitaria che fa da polo per altri istituti, quindi i numeri sono molto alti, non perché all'istituto siano presenti molti casi positivi, ma perché il centro sanitario è un riferimento anche per altre realtà. Sicuramente c'è una maggiore capacità anche di diagnosi all'interno degli istituti, quindi sono più i test fatti rispetto al periodo precedente. Siamo ancora in una situazione di controllo, siamo in una situazione in cui tutti gli istituti sono dotati di reparti di isolamento, i nuovi giunti che arrivano nell'istituto fanno un periodo di isolamento di 14 giorni per evitare il rischio che possano portare da fuori l'infezione, e ci sono dei reparti di isolamento per le persone positive. Quindi c'è una capacità di attrezzarsi degli istituti e delle ASL interne agli istituti che sicuramente è molto migliore rispetto ai primi tempi della pandemia.
Rispetto alla prima ondata, cos'è cambiato, cosa ha insegnato un primo approccio, quello che è stato praticamente da marzo fino all'estate? Che tipo di esperienza si è maturata e oggi ci si è attrezzati maggiormente, oppure magari ancora siamo in ritardo per quanto riguarda la gestione?
Ci si è attrezzati sicuramente meglio, perché si è imparato, perché l'assoluta impreparazione che aveva colto gli operatori penitenziari e gli operatori sanitari oggi purtroppo e per fortuna non c'è più, quindi ci sono dei reparti di isolamento, sono state attrezzate delle aree, ci sono i dispositivi di sicurezza e quindi tutta una serie di misure di precauzione sanitaria ci sono. Le persone che entrano si misurano la febbre come tutti quanti, forse una maggiore precauzione nei confronti del personale andrebbe messa in campo, anche se è vero che il personale è sottoposto a controlli periodici. I numeri dei positivi aumentano tra le persone detenute, aumentano anche nel personale. Il personale ha ovviamente contatto col mondo esterno e quindi risente della condizione generale. Si potrebbe fare di più sicuramente, perché lo diciamo, le carceri sono ancora dei luoghi sovraffollati, e il sovraffollamento non è solo che si sta male perché si è troppi, ma rende molto difficile attuare delle misure preventive.
C'è anche una sofferenza di lontananza dai propri cari e anche l'attività dei volontari che purtroppo a causa delle restrizioni è venuta meno, che noi sappiamo essere un punto di riferimento, una costante, comunque un'attività che accompagna anche la detenzione, quella più dura.
Certamente questo è stato un vuoto che si è sentito molto forte all'interno degli istituti. Nel periodo del lockdown i volontari non entravano più, le attività trattamentali sono fermate, i progetti si sono fermati, e questo è stato un problema molto serio. Qualche istituto è riuscito a riprenderli anche in modalità a distanza, e anche questo è importante. Stavano riprendendo gli ingressi del volontariato e del terzo settore in generale, adesso bisogna capire come andranno avanti, perché ci sono ovviamente delle preoccupazioni. C'è stato un aspetto molto positivo che ha dato un respiro molto forte negli istituti, che è stata l'introduzione dei mezzi di comunicazione a distanza, le videochiamate soprattutto, perché infatti non vedersi, non incontrarsi era una sofferenza ed era una cosa anche un po' difficile da capire per chi stava dentro, e devo dire che le videochiamate hanno consentito, e anche un numero di chiamate molto superiore a quante previste nella norma precedentemente, di mantenere quel legame seppur a distanza. Ma per esempio una cosa che mi ha colpito molto è che per molte persone la videochiamata ha consentito di rivedere dopo anni i luoghi familiari, di rivedere persone che erano impossibilitate a muoversi, persone anziane, persone che non potevano viaggiare, e così si è ripreso un contatto che era andato perso negli anni. Quindi questo è un aspetto molto positivo. Si era interrotta la scuola, si erano interrotte una serie di aspetti, e tutto questo bisogna fare in modo che invece riprenda, perché il carcere non è un luogo in cui le persone stanno chiuse e basta. Il carcere è un luogo in cui le persone sono separate, sono private della libertà per una finalità che è quella del reinserimento, e che chiede quindi una serie di attività, progettualità, iniziative e possibilità che vanno assolutamente riprese nel rispetto delle esigenze sanitarie e nelle misure precauzionali.
Il punto sull'emergenza coronavirus nelle carceri italiane da parte di Daniela De Robert, il Collegio Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, al microfono di Davide Dionisi. Con questo Il Mondo alla Radio si chiude qui. Grazie a Silvia Giovanrosa in regia, Alessandro Carucci alla parte tecnica, e a tutti voi per averci prestato ascolto. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo non più a Il Mondo alla Radio, ma nelle prossime settimane, il venerdì e il sabato, nel programma mattutino. La Radio Vaticana con voi dalle 8:11 alle 9, e naturalmente anche su nuovi progetti. Da Paola Simonetti a presto e buona serata.
In blu notizie.